Nell'ultima puntata ci siamo occupati dell'illustrazione di una importante figura che è la figura 4.2, che illustra varie posizioni teoriche sui beni pubblici attraverso un diagramma di flusso. Eravamo arrivati al punto 3 del diagramma, che rappresenta il nostro terzo quesito sulla possibilità di produrre beni pubblici mediante contribuzione volontaria o, se preferite, mediante la cooperazione spontanea. Come vedete nel grafico, abbiamo due possibili risposte a questa domanda, una nel rettangolo a sinistra del rombo numero 3, l'altra nel rettangolo 3B sulla destra del rombo. Il commento a questo punto della figura lo trovate a pagina 69 nel primo capoverso, dove leggiamo assieme questa illustrazione. Se invece si ammette l'esistenza almeno di alcuni beni pubblici, allora affrontare l'interrogativo 3 diventa non solo legittimo, ma inevitabile. Come abbiamo visto in alcune lezioni precedenti, la risposta convenzionale a questo interrogativo, che appare nel rettangolo 3.A, consiste nel concepire il problema dei beni pubblici appunto come un dilemma sociale, cioè nell'escludere la possibilità che tali beni possano essere prodotti senza l'intervento coercitivo dello Stato, cioè solo attraverso la cooperazione spontanea tra i membri della società. La chiamiamo la risposta convenzionale perché è innegabile che sia ancora la risposta più diffusa. Alcuni la chiamano la risposta hobbesiana, pensando al Leviatano di Hobbes, il quale riteneva che i beni pubblici essenziali, vale a dire la sicurezza, l'amministrazione della giustizia, la difesa della comunità dai nemici esterni, fossero un bene pubblico che potesse essere prodotto solo dallo Stato. Tuttavia, una minoranza di studiosi ha difeso, in contrasto con la risposta convenzionale 3A, la possibilità che almeno alcuni beni pubblici vengano prodotti su base volontaria e non coercitiva, come vedete nel rettangolo 3B, dove alla domanda possono i beni pubblici essere prodotti con la cooperazione volontaria? La risposta è sì, almeno talvolta. Sì, almeno talvolta indica quello che possiamo chiamare il problema dei beni pubblici. Talvolta quando, a che condizioni e in che modo alcuni beni pubblici che apparentemente non possono essere prodotti con la cooperazione volontaria potrebbero essere prodotti in questo modo, forse modificando alcune condizioni di contorno. Ecco allora che il dilemma dei beni pubblici, se aderiamo alla risposta numero 3, diventa semplicemente un problema o un nugolo di problemi sulla produzione dei beni pubblici. Il teorico ungherese Dejazé ha elaborato alcuni fra i più soliti argomenti in difesa della risposta 3B, che verranno poi approfonditi nel seguito di questo paragrafo, anche se noi non avremo il tempo di occuparcene da vicino, ma ci sono alcune pagine, ho dedicato alcune pagine di facile lettura. Veniamo allora all'interrogativo metodologico 4, che non è rappresentato nel diagramma di flusso perché in un certo senso è un interrogativo di carattere metodologico che deve essere analizzato a parte, diciamo così. L'interrogativo metodologico 4 concerne l'opportunità di usare gli strumenti concettuali offerti dalla teoria dei giochi nell'analisi del problema dei beni pubblici. Ora, io ho osservato e ho raccolto le mie osservazioni nella tabella 1 che trovate a pagina 70, ho osservato che in filosofia politica esistono varie tradizioni di pensiero e tutte si sono occupate però in un modo o nell'altro del problema dei beni pubblici e alcune anche della possibilità di applicare o no la teoria dei giochi. Alcuni studiosi l'hanno applicata, Dejazé è uno di questi, ne vedremo altri. Ci sono studiosi che hanno teoricamente avversato la possibilità di usare la teoria dei giochi, tra questi bisogna citare sicuramente un grande esponente della scuola austriaca come Mises, altri semplicemente hanno ignorato la teoria dei giochi e hanno affrontato il problema dei beni pubblici sulla base di diverse impostazioni teoriche. Quindi la prima discriminante tra gli studiosi è l'atteggiamento rispetto all'uso della teoria dei giochi. Nelle ultime righe di pagina 69 vedete, per esempio, fra, quella F di fra è maiuscola, un refuso. Per esempio, fra i sostenitori di un approccio giochistico in ambito liberale, perché anche questo va notato che ci sono diverse tradizioni ideologiche, si possono citare almeno, e cito qua degli studiosi che ad alcuni di voi saranno noti perché sono importantissimi nel loro campo, come Rawls, Gautier, Nozick, Boudon e poi lo stesso Dejazé. Ora, alcuni studiosi liberali che appartengono alla scuola austriaca invece non hanno usato la teoria dei giochi, talvolta l'hanno rifiutata in maniera esplicita. A parte l'uso oppure no della teoria dei giochi, nelle posizioni che noi possiamo vedere nell'ambito della filosofia politica, ci sono altri discriminanti. Io ne ho considerate due, la posizione verso il liberalismo e la posizione verso l'anarchismo. I liberali sono definibili in vari modi, ma sono persone che attribuiscono enorme importanza politica alla libertà individuale, sia alla libertà politica, di pensiero, di modi di vita, ma anche alla libertà economica, dunque all'economia di mercato e agli scambi volontari tra individui. Molti liberali, tuttavia, ammettono la possibilità che esista lo Stato, che lo Stato abbia delle funzioni, per esempio per liberali come John Locke lo Stato doveva essere il guardiano notturno e solo questo, vale a dire doveva badare alla nostra sicurezza e solo questa e non avere altri compiti. Per alcuni liberali invece lo Stato deve avere qualche funzione in più, anche per esempio occuparsi dei requisiti minimi di giustizia sociale. Quindi il liberalismo è un ampio spettro di posizioni che va da posizioni abbastanza stataliste, con un alto quoziente di statalismo, a posizioni che si avvicinano vieppiù all'anarchia, vale a dire a quella teoria politica secondo la quale lo Stato è un male, e neppure un male necessario, ma un male tout court, e quindi deve essere eliminato, e tutto si può fare senza lo Stato. Questo è l'anarchismo. D'altra parte, anche gli anarchici non sono solo una posizione, una linea di pensiero minoritaria, ma anche essa varia, perché alcuni anarchici sono anche liberali, pensano che lo Stato non debba esistere e che tutte le attribuzioni dello Stato debbano essere riservate all'economia privata. Questi, cioè al capitalismo, per usare la parola brutta. Questi anarchici definiscono se stessi anarcocapitalisti o talvolta libertari, libertaria con un termine americano, e c'è una vasta galassia di pensatori. D'altro canto, la tradizione anarchica ha ospitato una ricca vena collettivistica, per cui lo Stato non deve esistere, ma anche il capitalismo non è una bella cosa, e quindi tutta la produzione e l'amministrazione della vita di una comunità deve essere attribuita appunto ad organismi comunitari. Niente Stato, ma niente capitale. Solo organizzazione comunitaria o collettivistica, per così dire, dell'esistenza. Ecco allora che io ho indicato con le lettere L, A e G nella tabella di pagina 70 il liberalismo L, l'anarchia A, e l'impiego della teoria dei giochi nell'analisi del problema dei beni pubblici, G. Quando una di queste caratteristiche è presente, metto più, e quando non è presente, metto meno. Con una certa mia sorpresa, da una anche rapida ricognizione delle posizioni di filosofia della politica, ho scoperto che queste tre caratteristiche possono essere combinate tra di loro in tutti i modi possibili. Quindi abbiamo una tabella con 8 possibilità e si parte da esempi come la riga numero 1, in cui si nega il liberalismo, si nega l'anarchia e non si considera nemmeno la teoria dei giochi, e qui sono i marxisti classici. Poi nella riga numero 2 abbiamo i marxisti analitici, che non sono liberali, non sono anarchici, ma sono innamorati della teoria dei giochi. E arriviamo fino alla linea 8, una sorta di apoteosi dell'uso di tutto ciò che è buono e bello, almeno secondo chi vi parla, e che è il nostro amico Dejazet, il quale è liberale, ma anche anarchico, ma anche ottimo conoscitore della teoria dei giochi, che usa ampiamente. E alle belle posizioni di Dejazet rimando il lettore interessato ad approfondire e a studiare come deve pagine 71-72, cioè la fine del paragrafo, e poi se vuole può leggere i libri di Dejazet che sono indicati e che in parte si trovano anche gratis nei noti siti, e così vedrà qual è la sua idea di anarchia ordinata. Bene, è tempo di tornare all'analisi del dilemma, diciamo, del problema dei beni pubblici, come si era anticipato, e lo facciamo però questa volta uscendo dall'ambito angusto del dilemma del prigioniero. Siamo nel paragrafo 4-5, che comincia a pagina 74, vi prego di recarvi in quella pagina, e come promesso vedremo ora che il dilemma del prigioniero, che c'è vita al di là del dilemma del prigioniero e anche del dilemma ripetuto del prigioniero, ci sono molti altri giochi, e alcuni di questi giochi sembrano particolarmente indicati per rappresentare il problema dei beni pubblici. Se stampate, forse la cosa migliore è stampare ed avere da parte, in modo da poterla vedere, la figura 4.1 che è posta all'inizio di questo paragrafo e che, come ricorderete, offre una rappresentazione generale della struttura dei payoff in un problema di beni pubblici. Vi ricorderete che il dilemma dei beni pubblici rappresentato nella figura 4.1 era un dilemma del prigioniero, se a condizione che venissero accettate alcune condizioni sui payoff XYWZ. In particolare c'era un presupposto piuttosto specifico, ma non del tutto plausibile, in quella figura, per cui ciascun giocatore, siamo qui a pagina 75, preferisce rassegnarsi alla mancata produzione del bene pubblico piuttosto che produrlo da babbeo, cioè con i suoi soli sforzi, mentre il suo socio lo guarda sorridendo e contento del suo ruolo di free rider, di scroccone, perché questo deve essere chiaro. Abbiamo bisogno del termine babbeo. Una volta che accettiamo che nella produzione di un bene pubblico non posso escludere nessuno dalla sua fruizione, bene, emergerà prima o poi quasi sicuramente la figura del free rider, cioè dello scroccone. E se uno scrocca, immediatamente lo scroccone crea un'altra figura, quella del babbeo, che produce beni pubblici ma affronta un costo della produzione del bene e gode infinitamente meno dello scroccone. Ora, in quella figura noi avevamo supposto che valesse la disuguaglianza W maggiore di Z, e in questo modo la figura diventava una, diciamo, raffigurazione del dilemma del prigioniero. W maggiore di Z vuol dire che ciascun giocatore preferisce rassegnarsi alla mancata produzione del bene, e lì ha W come paga, piuttosto come payoff, come paga, piuttosto che produrlo da babbeo, perché in questo caso avrebbe Z che Taylor uno studioso che ha inventato questa terminologia, definì la paga del babbeo. Il punto è che in alcune situazioni qualcuno, in certe particolari situazioni che andremo a vedere, e in particolare ci riferiamo qua al gioco del cosiddetto gioco del cumulo di neve, qualcuno potrebbe preferire di fare la parte del babbeo piuttosto che rassegnarsi alla mancata produzione del bene.